Ciao, sono il dottor Marco Colantoni, psicologo clinico, e questo è il tuo podcast. Allora, questa è una puntata importante, vorrei che l'ascoltassi bene. In questa puntata voglio parlarti un po' di queste figure che girano nel web. Molte di queste figure non hanno nessuna formazione accademica, molte invece sono serie, preparate, formate, e infatti ti rendi conto dalle risposte che danno, dai reel che creano sulla loro pagina, o sui dai contenuti che condividono, che stiamo parlando di professionisti seri. Quindi voglio dirti innanzitutto che prendiamo l'esempio dell'ipnosi. Insomma, l'ipnosi è qualcosa che deve essere fatta, gestita da persone che abbiano una base accademica, quantomeno, perché che abbiano una laurea in psicologia, in medicina, in psichiatria, insomma, che si siano formati, perché si tratta di gestire degli stati d'animo importanti, di essere presenti ad una restituzione psicologica che non può essere ristrutturata, interpretata da qualcuno che ha fatto 4 weekend di formazione e si sente il dottore dell'anima, tanto per citarne uno che mi è capitato di vedere sui social. Io rabbrividisco. Rabbrividisco per le risposte, persone che fanno di tutto un po', persone che passano dal fare la pulizia del viso ai massaggi all'ipnosi. Ma stiamo scherzando? L'ipnosi è una cosa seria. Io l'ho studiata per tantissimi anni, sono membro della British Association, Hypnotherapist Association, cioè degli ipnotisti della Gran Bretagna, della NGH, National Guild of Hypnotism, cioè l'ente più importante al mondo di ipnosi americano, e di tante altre situazioni, ma sono soprattutto una persona che ha seguito un percorso accademico e che poi ha fatto altri studi, sì, ma che ha messo quegli studi su una base accademica. Non improvvisandosi dottore dell'animo o dottore dello spirito o medico dell'invisibile. Cioè, amico, amica, devi fare attenzione, perché ad esempio parliamo dell'ipnosi regressiva. Io vedo delle cose veramente che mi fanno rabbrividire, intanto che non sono vere. Perché come esperto di ipnosi mi rendo conto quando una persona è in quello stato ipnotico che viene definito trans ipnotica, devi sapere che ci sono dei segnali che l'esperto, il professionista riesce a vedere, a leggere rispetto a chi non lo è. Per cui quando vedi quelle persone crollare di fronte a qualcuno che gli dice guardami, dormi, ma insomma non scherziamo, dai, parliamo seriamente. Quelli sono dei test di suggestionabilità, non sono ipnosi, sono dei test che vengono fatti il primo giorno di un corso di ipnosi e che vengono spacciati per corso di ipnosi da tutti quelli che dichiarano di insegnare l'ipnosi senza avere la capacità né i titoli per farlo. Cioè, se no qui creiamo tutti dei giù cascasella. E infatti poi che succede? Che nel mio studio arrivano persone che mi dicono di avere paura dell'ipnosi perché hanno visto quel video, hanno visto quell'altro, perché hanno sentito persone parlare in lingue straniere, in lingue antiche. Ma stiamo scherzando? Poi apriremo un capitolo sull'ipnosi regressiva, quindi se ti interessa l'argomento stai in ascolto. Dunque, cercare dei professionisti seri, preparati, formati è la prima cosa, piuttosto che mettersi nelle mani del massaggiatore di turno che dichiara di fare l'ipnosi. Su, dai ragazzi, cioè se mi stai ascoltando e ti hanno proposto di fare un corso di questo tipo, lascia perdere. Perché poniamo il caso anche che tu abbia una dote naturale, che tu sia in grado di indurre uno stato di trance, cioè uno stato alterato di coscienza ad una persona che hai davanti, e che abbia questo dono naturale, questo magnetismo, come ve lo definivano gli antichi. Sarebbe un problema anche questo, perché? Perché non avendo le capacità non avendo studiato e quindi non avendo la capacità e l'esperienza di gestire poi il dopo, quando la persona esce dallo stato di trance, la paura, il senso di abbandono, la ristrutturazione cognitiva che avviene, il fatto stesso di fare riemergere dei contenuti, dei ricordi, è un atto medico, è un atto che va gestito da un professionista serio, da uno psicologo, da un medico psicoterapeuta, da uno psichiatra, non da chiunque che, per quanto sia, per quanto possa avere, lo ripeto, anche il dono naturale di riuscire a farlo, sarebbe bene non lo facesse. Quindi, se mi stai ascoltando e ti hanno proposto di fare ipnosi regressivo, pensi di averla fatta, non l'hai fatta, o comunque non la fare, o comunque sincerati bene di chi hai di fronte, dell'esperienza che hai, e te ne accorgi subito. Te ne accorgi, perché al di là delle parole, al di là delle mode, dei modi, senti subito. Perché guarda che Milton Erickson, un grande dell'ipnosi, il fondatore dell'ipnosi ericksoniana, l'ipnosi che utilizza una forma linguistica diversa da quella che utilizziamo quando parliamo così, io e te, che utilizza metafore, analogie, utilizza immagini, e che dunque anche attraverso la conversazione, senza il bisogno di addormentare qualcuno, può aiutarti, un terapeuta preparato e formato, a ristrutturare alcuni aspetti della tua vita, alcune situazioni. Ecco perché molti pazienti, quando fanno una seduta con me, mi dicono: ah, dottore, dopo la seduta mi sento leggero, mi sento leggera. Come mai? La questione è molto semplice, che non abbiamo solo parlato, non abbiamo fatto chiacchiere da bar, ci siamo trovati in un ambiente protetto, preparato, in un ambiente sicuro, nel quale un professionista ha adeguato lo stile conversazionale, la sua comunicazione, per aiutare la persona ad andare ad un livello di profondità e andare a scoprire quali sono le soluzioni, quali sono le chiavi per aprire quelle porte che sono rimaste per troppo tempo chiuse. Quindi lasciamo stare tutti gli pseudo professionisti, i dottori dello spirito, i dottori della mente, e affidiamoci a psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, medici, insomma. Naturalmente poi cerchiamo il professionista preparato, perché insisto sul fatto che sia preparato, riconosciuto, certificato, non certificato in un weekend, ok? Ma che abbia studiato l'ipnosi e metta quel tipo di conoscenza e di competenza su una base psicologica, e che abbia, sarebbe il caso, anche fatto un percorso individuale, perché alternativamente ci troviamo di fronte a due pazienti, non a un professionista della salute mentale e ad una persona che cerca di indagarsi, o anche semplicemente di raccontarsi e di scoprire di fronte al professionista che funge da specchio delle parti di sé che magari non aveva visto, non aveva scoperto. Dunque facciamo molta attenzione, perché sui social le vedo di tutti i colori. Ora apriamo un capitolo sull'ipnosi regressiva, che vi affascina tanto, che vi piace tanto, che fa tanto moda. Che cos'è? Allora, intanto regressione è un atto terapeutico, ed è quello che accade naturalmente anche quando in una seduta ricordiamo ciò che è avvenuto una settimana fa. Perché? Perché stiamo comunque facendo riemergere dei contenuti che fanno parte del nostro passato. Quindi una regressione è già un atto terapeutico, perché nel ricordare o nel raccontare, ricordando un episodio drammatico della nostra vita, stiamo comunque portando nel qui ed ora qualcosa che appartiene al passato. E quindi già questo è un atto terapeutico, che va fatto da un professionista. Scusa se te lo ripeto, ma ripeto, poi io sui social vedo fortunatamente anche tanti colleghi seri che parlano in maniera seria, educata, preparata, che non si mettono a fare i maghi, ecco, delle situazioni problematiche. E per fortuna questo fa da contraltare a questi mezzi sciamani che poi vediamo e che raccontano storie e storielle, ma che insomma, secondo me, forse sarebbe il caso si indagassero prima loro. Ok, quindi l'atto regressivo è già un ricordare, il fatto di ricordare qualcosa avvenuto una settimana, un mese fa, un anno fa, 10 anni fa, e va contestualizzato in un setting terapeutico, perché nel portare in superficie qualcosa del passato è chiaro che possiamo riportare alla mente come una macchina del tempo, lo diciamo sempre nelle puntate del podcast, e diventa o può diventare doloroso farlo, anche semplicemente ricordare una persona che non c'è più o qualcosa avvenuto nell'infanzia. Poi esiste un atto regressivo che può avvenire anche in uno stato di coscienza alterato, fermo restando che già quando noi ricordiamo episodi del nostro passato o li raccontiamo, riemerge un pensiero. La mente, uso spesso questa immagine, un po' come un lago, e noi durante una terapia andiamo su questa zattera, su questa barca, su questo lago, e ogni tanto riemergono bottiglie che contengono messaggi dal fondo del lago, e noi leggiamo questi messaggi e cerchiamo di vedere, di capire queste foto, queste immagini del passato, proviamo un attimo a contestualizzarle, a capire che significato possono avere, anche semplicemente contestualizzare i sogni, ok? Parlo in maniera terapeutica. Ok, quindi poi esiste la regressione ipnotica che può portare il soggetto indietro nel tempo a ricostruire o a ristrutturare alcuni aspetti o a fare riemergere alcuni aspetti che sembravano essere cancellati o assenti e che magari in maniera latente, in maniera nascosta, stanno influenzando i nostri comportamenti attuali senza che noi se ne renda conto, ok? E questo però è un passaggio successivo. Poi ho avuto l'onore e il piacere di lavorare o di studiare col dottor Brian Weiss, che è quello che ha fatto la regressione, la past life therapy. Ho deciso di fare questo studio perché, leggendo i libri del dottor Weiss, questa storia delle vite precedenti mi aveva sempre affascinato. Attenzione, lo feci come atto così giocoso, interessato. La cosa che mi ha colpito è che il dottor Weiss mi disse durante una formazione che non era importante sapere se fosse vero o no quello che il paziente, il soggetto, visualizzava come vita precedente, ma quello che era importante è che per la sua mente quello che stava vivendo era in qualche modo talmente realistico da rappresentare lo scioglimento di un nodo che era presente. Voglio spiegarti bene. Il paziente aveva una paura, immaginando di andare in ipnosi regressiva a contattare una vita precedente, vivendola in maniera molto veritiera e realistica, dava un significato, un'origine causale a questa paura. La mente non è causale. E dunque trovare un'origine, l'altro capo del filo rispetto a qualcosa che stiamo vivendo nel presente, che sia vero oppure no, lo lascio a te, ma quello che è importante è che il dottor Weiss scoprì, e se vuoi puoi leggere i suoi libri, sono tutti editi da Mondadori, che in qualche modo succedeva qualcosa, insomma, tornando nel presente, quella paura era scomparsa. Allora, quando un paziente mi domanda, ma è vero, posso andare nelle vite precedenti? Ma è così importante capire se è vero oppure no. Quello che conta è fare un'esperienza, un viaggio, scusami, e magari scoprire, e questa è la mia interpretazione, un nesso causale rispetto a qualcosa che stiamo vivendo nel qui ed ora e che facciamo fatica a sciogliere, ad abbracciare, a liberare. Se questo può essere d'aiuto, perché non farlo? Ma farlo sempre sotto la guida di un professionista serio, preparato, che sia in grado poi di contestualizzare il vissuto e che quindi non ti racconti di spiriti, angeli e demoni, ma che sia lì ad accompagnarti alla scoperta di qualcosa che sia utile a te nella tua vita. Questo è il motivo per il quale a tutti quelli che mi chiedono di fare l'ipnosi regressiva dico di no. Perché? Perché più delle volte il desiderio che hanno è un desiderio new age, è un desiderio alimentato dalla voglia di contattare angeli, spiriti della natura, eccetera, eccetera, e non voglio entrare nel merito. Te lo ripeto, quindi, non è importante scoprire che sia vero o no, almeno non in quella fase. La cosa affascinante è che nella ricerca di un nesso causale noi possiamo scoprire che la nostra mente ricontestualizza ciò che viviamo nel presente come originato da qualcos'altro nel nostro passato. D'altronde, nel percorso di studi anche dell'ipnosi c'è spesso la ricostruzione dei ricordi. In America la NGH, l'ente di cui ti parlavo all'inizio di questa puntata, che perdonami è un po' lunga, ma il tema so che è molto interessante, quindi per quello mi dilungo, c'è proprio una tecnica per aiutare le persone che quando in presenza di un trauma faticano a ricordare ciò che è avvenuto, e dunque l'ipnosi è ammessa, l'ipnosi forense nei tribunali, e anche quello è una sorta di regressione al momento in cui è avvenuto quell'episodio. Quindi la regressione può essere in questa vita a momenti diversi della nostra vita per lasciare riemergere contenuti che possano essere utili a ricontestualizzare ciò che difficilmente riusciamo a giustificare nel nostro presente. Penso e spero di essermi spiegato. Ultima parte voglio dedicarla ai livelli della trance ipnotica. Esiste una scala chiamata scala di Aarons che definisce diversi livelli di profondità ipnotica. Il livello più superficiale, il livello che possiamo utilizzare quando usiamo per esempio l'ipnosi per aiutare le persone a smettere di fumare o a lavorare su alcune dipendenze. Quindi non è necessario diventare totalmente avulsi dalla realtà, cioè perdere coscienza, ok? Perché tanti soggetti, tanti pazienti, quando vengono a fare le sedute, magari vogliono utilizzare l'ipnosi per smettere di fumare, rimangono delusi perché più o meno riescono a ricostruire alcune parole, però poi non si rendono conto di avere vissuto una distorsione temporale, cioè non si rendono conto del tempo che è passato, cioè mi dicono: dottore, ma io mi sono accorto di tutto quello che ha detto, a parte che non è vero. Perché? Perché io ho parlato per 25 minuti, ma per loro sono passati 5 minuti. Questo succede perché in ipnosi, anche a livelli più superficiali di rilassamento, quindi il primo livello della scala di Aarons, la nostra mente entra in una fase diversa, il cervello vibra ad una frequenza che è più vicina allo stato alfa che allo stato teta o delta. Livelli più profondi invece, quindi livelli 5 e 6 della scala di Aarons, hanno a che fare con analgesia, cioè l'eliminazione o la diminuzione del dolore, o l'anestesia, che è spesso stata utilizzata anche durante alcuni interventi chirurgici. Ci sono state proprio delle esperienze con dei terapisti che, utilizzando l'ipnosi durante un intervento, continuavano a utilizzare delle suggestioni per favorire uno stato di trance profonda. Lo stato di trance definisce lo stato di profondità che raggiungiamo, che come ti ho detto può essere leggero o molto profondo. Il più profondo è l'anestesia, cioè quella che potremo sperimentare anche quando ci somministrano delle sostanze durante un'operazione. Quindi abbiamo chiarito che esistono diversi livelli di profondità della trance ipnotica, che non è necessario essere totalmente incoscienti, ma che è anzi piacevole raggiungere livelli di leggera trance ipnotica ed andare a ristrutturare alcuni atteggiamenti, comportamenti, situazioni che risultano essere difficilmente modificabili in stato ordinario di coscienza, cioè in quello stato che viviamo tutti i giorni quando guidiamo l'automobile o quando stiamo parlando con le persone che abbiamo di fronte. Dunque, questa è una puntata un po' più lunga, ma voglio andare avanti perché ti voglio raccontare che entriamo in stato ipnotico costantemente. Lo facciamo ad esempio quando prendiamo un ascensore e magari risultiamo imbambolati e non ci accorgiamo di essere arrivati al piano, o quando qualcuno ci sta parlando e magari sembriamo un po' assenti, un po' distanti, un po' sperduti con la nostra mente. Qualcuno ci chiama: oh, sei qui? Ci dice: no, ti sarà capitato. Ok, quindi lo stato ipnotico è uno stato naturale che già noi attraversiamo quotidianamente, tantissime volte, in un minuto così tante volte, ma per micro intervalli di tempo talmente piccoli da non rendercene conto. Per cui è uno stato che il nostro cervello già riconosce, e dunque quando un esperto professionista preparato, formato, come ti dicevo inizio puntata, ce lo fa fare o ci guida nel farlo, diviene più naturale farlo. Perché rivolgersi all'ipnosi? L'ipnosi clinica per lavorare in associazione ad una terapia verbale o con il supporto di uno psichiatra anche, che magari suggerisce dei farmaci, per lavorare sull'ansia, sugli attacchi di panico, su situazioni problematiche, fobie, piuttosto che per risolvere alcune dipendenze, fumo, dipendenze, o regolarizzare un percorso alimentare, ok? O alcune situazioni che difficilmente si risolvono con altri protocolli. Pensiamo all'insonnia. Perché? Perché l'ipnosi aiuta, ci sono dei protocolli che io ho sperimentato molto efficaci, allena il tuo cervello ad entrare in quello stato propedeutico al sonno. Dunque, quando la sera vai a dormire, essendo uno stato che hai già sperimentato, ti diverrà più naturale metterlo in atto, cioè chiudere gli occhi e addormentarti. L'ipnosi è proprio questo, è un allenamento a qualcosa, a smettere di fumare, ad essere più sereni, più leggeri, ad allontanare le fobie, a ristrutturarle, a ricontestualizzarle secondo una strategia di realtà, piuttosto che allontanare sostanze dannose per il nostro organismo, come le sigarette o altri tipi di sostanze. Bene, che dire di più? Mi auguro che questa puntata ti sia piaciuta. Concludo dicendo: quante sedute occorrono di ipnosi? Generalmente nei miei percorsi, dopo 4-6 sedute si cominciano a vedere già dei risultati importanti. Generalmente può succedere anche dopo una prima seduta, ma io dico sempre al paziente di non esaltarsi, così come gli dico di non abbattersi se dopo 3 sedute non arrivano subito quei risultati aspettati, perché spesso anche i risultati andrebbero contestualizzati e inseriti in una realtà. Non possiamo pensare di passare da uno stato problematico in una seduta subito ad uno stato di totale leggerezza, armonia, libertà rispetto ad esempio qualcosa come le sigarette, mi viene da pensare. Magari se sei un fumatore e stai pensando di smettere di fumare, ti alletta l'idea di poter utilizzare l'ipnosi. Magari pensi di averla già utilizzata, magari la utilizza qualcuno che te l'ha fatta o con cui l'hai fatta non era un professionista preparato, formato. Ok, quindi scegli sempre bene il professionista. Se hai delle domande su questo tema, scrivimi in direct a DR Colantuoni. Se hai qualche altro argomento che ti piacerebbe affrontare relativamente all'ipnosi, anche quello scrivimi in direct oppure mandami una mail a info@scelgo.me. Io ti ringrazio per avermi ascoltato. Che dire di più? Condividi, condividi, condividi. A presto.